Io ci capisco nulla di finanza, però voi due siete così carini che non vedo l'ora di ascoltarvi tutte le mattine.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Caro Mauro, buongiorno, questa è la magnifica colonna sonora di Downton Abbey.
Ah, caspita, buongiorno, Deborah. Non l'avevo riconosciuta, devo ammettere.
Vabbè, me l'ha detta Marco prima di partire, ci mancava pure che non lo sapessi, almeno l'ABC della trasmissione.
Allora, come mai abbiamo scomodato questa colonna sonora così impegnativa?
Per parlare di investimenti in arte, ma direi abbastanza cospicui, da parte di un grande finanziere mondiale. Allora, la notizia è stata riportata nel weekend della Financial Times e poi ripresa dalle Corriere della Sera, e noi la condividiamo con i nostri ascoltatori. Allora, già da alcuni mesi si era sparsa la voce nel mondo dell'arte londinese che un anonimo compratore stava offrendo delle cifre davvero astronomiche per dipinti rari, cifre che andavano ben oltre le quotazioni normali, appunto, di mercato. Ora è stato confermato che il misterioso acquirente è Steve Schwarzman, il fondatore del fondo di private equity Blackstone, è praticamente uno dei re della finanza mondiale, quindi diciamo che disponibilità ne ha per movimentare il mondo dell'arte. Due anni fa ha acquistato per 80 milioni, ha acquistato per 80 milioni di sterline, quindi qualcosa come 100 milioni di euro, una magione nella contea inglese di Wiltshire, circondata da una tenuta di 10 chilometri quadrati, e naturalmente la doveva arredare.
Certo.
Non ci poteva certo mettere poltrone sofà o i mobili dell'IKEA, e quindi si è dato da fare e ha fatto letteralmente incetta di capolavori della pittura inglese del Settecento, tra cui è entrato in possesso da poco, per esempio, di un ritratto,
di Lady Worsley, che è opera di Joshua Reynolds, quadro che fin dal Settecento era nelle mani dei conti di Harewood, avvicinati dal Dipartimento di Vendite Private di Christie's con un'offerta di quelle irrifiutabili, 25 milioni di sterline per il ritratto di Lady Worsley. E a questo punto diciamo che, pura malincuore, immaginiamo, ma poi neanche tanto, il conte di Harewood non ha esitato a disfarsene pur di ottenere i fondi per restaurare così la propria residenza. Insomma, se avete anche dei quadri, volete proporli al signor Steve Schwarzman, naturalmente lui potrà essere anche lieto di valutarli, magari di sopravvalutarli, come è accaduto in questo caso.
Scopro peraltro, scorrendo la notizia, che pare sia prassi, una volta che si fanno investimenti di questo tipo, richiedere anche la cosiddetta licenza di esportazione, cioè magari uno compra un dipinto di pregio nel Regno Unito, se lo vuole portare negli Stati Uniti, invece lui sembra che non abbia chiesto questa licenza, il che vuole dire che vuole lasciare i dipinti in Inghilterra, per cui evidentemente tutte le autorità coinvolte, diciamo, in queste operazioni sono state particolarmente felici.
Ma perché Mr. Schwarzman, oltre ad essere un filantropo, ha anche una villa nel Rhode Island che ha pure riempito di opere d'arte.
Ecco, quindi non porta quelle che ha comprato nel Regno Unito, nella villa.
Quindi
che
ne ha
già
una nel fra un museo nel Rhode Island e un altro museo invece nel Wiltshire.
È un uomo che diversifica, d'altronde, la regola
aurea dell'investitore.
Certo,
se non lo sa lui.
Lui ha opere d'arte, proprietà disseminate Regno Unito, negli Stati Uniti, poi è il magnate del private equity, chissà nel panorama finanziario quante partecipazioni ha, e vabbè, e noi sogniamo.
Sì, più che altro noi ci rivolgiamo adesso da un esperto per parlare di borsa, di cosa faranno le borse in settimana. Tra pochissimo il nostro Meteo Borsa, mentre nella seconda parte della trasmissione parliamo sempre di case, però non di magioni dove mettere quadri d'autore, se ce li avete perché no, ma parleremo di casalinghe di assicurazioni per gli infortuni del delle casalinghe e in generale appunto delle tutele per le casalinghe.
Perché sarà... l'assicurazione va pagata entro la fine del mese.
Brava, hai fatto bene a ricordarlo. Se volete delucidazioni ulteriori potete collegarvi col numero verde 800240024 oppure comporre 349-238-6666 per inviare messaggi WhatsApp o SMS.
Dai, che piovono quadrini?
Meteo Borsa.
Quindi ci piacciamo oppure no? Sangue nella dance floor, ci ballerò, anche se è soltanto un altro stupido. Sexy boy, sexy boy, io ci sto. E domani non lavoro, quindi
vabbè, non sentiamola tutta, abbiamo già spiegato venerdì perché abbiamo scomodato la canzone di Elisa, appunto
Annalisa.
Di Annalisa, sì, scusate, no, è proprio in procinto della partenza di Sanremo, cioè qua devo fare il ripasso di tutto, cioè, Annalisa,
sì, no, Elisa peraltro bravissima pure lei, ma questa infatti, canzone invece è di Annalisa.
Assolutamente, ci abbiamo scherzato venerdì scorso introducendo la questione del risico bancario italiano, che peraltro
certo,
appunto, anche
un termine che non piace a Spanhouse, ma ne faremo una ragione.
Purtroppo questo è quello che si dice quando si descrivono queste operazioni appunto di aggregazione, integrazione, lanci di offerte da una banca ad un'altra, insomma in questo momento è molto vivace il mercato italiano, ma non è di questo, poi vi racconterò anche le novità della giornata, non è di questo che parleremo con Tommaso Tassi, Country Head Italia di Columbia Threadneedle Investment. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, intanto andiamo a dare la descrizione della partenza della settimana, che per la verità era stata un po' più brusca. Alcuni indici sono ancora in calo importante, Francoforte perde più di un punto, Francoforte, poi Parigi meno 0,7, Londra meno 0,22, Milano un po' meglio, meno 0,21%, c'è questo scivolone di 8 punti di Prismian, mentre sugli scudi ci sono le utility, era più 4, ma anche Generali più 2, che è direttamente interessata all'operazione appunto lanciata venerdì scorso da Monte dei Paschi su Mediobanca, ma è una settimana importante perché cominciamo subito da qua. Tassi, abbiamo la ripartenza dell'anno anche per le banche centrali. Mercoledì sera sapremo le intenzioni, non ci dovrebbe essere nulla della Banca Centrale Americana, mentre giovedì avremo l'intervento di taglietto sui tassi appunto da parte della Banca Centrale Europea. Le vostre aspettative quali sono?
Intanto ancora buongiorno e buon anno. La playlist della settimana è abbastanza intensa. Quindi, le banche centrali ovviamente rappresentano il grosso, quindi ci aspettiamo, le aspettative sono più o meno in linea con quelle che sono un po' il sentiment di mercato, quindi la Fed dovrebbe lasciare i tassi fermi questa riunione, ci sarà molta attenzione ovviamente come sempre diciamo su quelle che saranno le parole che utilizzerà ovviamente il governatore della Banca Centrale Americana. Come sapete insomma i proclami fatti dal nuovo inquilino della Casa Bianca sono stati abbastanza chiari, quindi c'è una necessità un po' di abbassare i tassi, quindi se per questa sessione rimarranno così magari si potrà pensare a un qualcosa diciamo di ribasso, c'è da capire un po' come si muoveranno ovviamente altri indicatori come per esempio l'inflazione. Sulla BCE, sulla banca della banca centrale, quello che ci aspettiamo invece è un taglio di 25 punti base, quindi in questo caso invece anche in questo caso invece siamo in una fase in cui la banca centrale dovrebbe ridurre i tassi di interesse per dare un po' spinta e fiato un po' alle economie europee, e ci aspettiamo ovviamente altri tagli nel corso dell'anno, quindi complessivamente i tassi da qui a un anno dovrebbero essere sinceramente più bassi.
Prima di andare agli altri temi però le volevo chiedere, Tassi, il rapporto euro-dollaro non esprime esattamente questa situazione, perché l'euro sta riprendendo posizioni sul biglietto verde già da qualche giorno in maniera anche significativa, perché ha toccato 1,05 nei giorni scorsi. Mi sbaglio?
È vero. Diciamo che aveva fatto il percorso inverso in maniera anche abbastanza forte da settembre, inizio di ottobre fino a fine anno, quindi c'è stato un movimento molto marcato l'ultimo trimestre del 2024. Quello che stiamo vedendo in questo momento è un po' una fase di riassestamento, quindi c'è da capire un attimo. Ovviamente nel momento in cui la valuta e quindi soprattutto il cambio da un po' diciamo la forza relativa tra le due valute, siamo in una fase in cui l'economia americana va bene e l'economia europea è in fase un po' di rallentamento, quindi realisticamente la forza relativa dovrebbe essere andare a favore del dollaro, è cresciuto tanto quindi magari ci sta che è una fase diciamo un po' più laterale, però la tendenza ovviamente è quella di un dollaro che se rappresenta un po' l'economia, lo stato di sotto dell'economia, che si vada un pochino ancora a apprezzare o comunque rimanga forte verso l'euro.
Queste poi saranno le prime dichiarazioni da quando Donald Trump è effettivamente in carica come Presidente degli Stati Uniti. Potrebbero anche essere interessanti da capire per come saranno i rapporti tra i due poli, no? Tra Powell e Trump.
Tra l'altro, ricordando che a Davos settimana scorsa Trump ha proprio invitato ad una politica monetaria più espansiva, i tassi devono essere ridotti, ha detto dovete abbassare, così l'ha detto un po' in libertà, i prezzi del petrolio, l'ha detto a tutto il mondo.
Tanto per non farsi mancare nulla, come si fa, come prevedete che sarà questa coabitazione tra i due?
Ma allora sì, diciamo i commenti sono stati abbastanza chiari, quindi tassi bassi, riduzione del prezzo del petrolio, insomma ne ha parlato insomma un po' per tutti. Vediamo una fase in cui a proclami bisogna capire cosa effettivamente si mette in piedi, e poi sempre un po' quello che facciamo noi come casa di investimenti, quindi cerchiamo di capire un po' dai fatti. E quindi quello che stiamo vedendo è che ovviamente i mercati sono un pochino più volatili, ma questo già ce l'aspettavamo, perché Trump è, diciamo, un inquilino della Casa Bianca un pochino più attivo in termini di comunicazione rispetto al suo predecessore, e questo ovviamente ai mercati può, diciamo, creare, può innescare dei rally magari anche di brevi periodi oppure delle situazioni, diciamo, di complessità. Quello che riteniamo che sia importante è capire un po' quelli che sono i fondamentali. Vediamo, come dicevo prima, un mercato americano che comunque continua a crescere. È vero anche che ovviamente con Trump alla Casa Bianca le tensioni geopolitiche sono un pochino più marcate. Il tutto in un contesto globale dove la crescita è positiva, sì, però sono dei dati, diciamo, un pochino più bassi rispetto a quello che abbiamo visto, quindi comunque complessivamente è uno scenario un pochino più complesso rispetto a quello che abbiamo visto rispetto agli altri all'ultimo anno, però comunque una crescita che c'è positiva, quindi comunque siamo in una fase in cui ancora vediamo valore. Ovviamente bisogna essere estremamente selettivi.
Certo. Allora, entra nel vivo la stagione dei trimestrali, in questi giorni comunicheranno i risultati le prime società del comparto high tech, che ha spinto e non poco Wall Street per tutto il 2024. Settimana scorsa abbiamo aggiornato nuovi record, e a comunicare i risultati saranno nei prossimi giorni Apple, Meta, Microsoft e Tesla. Tutto questo in una mattinata in cui il settore tecnologico invece appare molto nervoso per le notizie che riguardano questa startup cinese DeepSeek, che avrebbe messo a punto un modello di intelligenza artificiale più efficiente dal punto di vista dei costi. Leggo testualmente da un'agenzia: l'assistente gratuito basato sull'intelligenza artificiale di DeepSeek sfrutta, stando alle dichiarazioni della società, chip meno cari e meno avanzati, ma comunque performanti. Una sorta di dumping anche in questo mercato, ma insomma dalla Cina forse ce lo potevamo anche aspettare, ma tanto basta a generare molto nervosismo nel settore stamattina. Tassi, come la vede?
Sì, questo rimarrà con noi fino a quando magari non sarà fatto un pochino più chiarezza su quali sono le tecnologie che stanno utilizzando, e soprattutto ovviamente quanto tempo ci è voluto per mettere in piedi, insomma, questa app e questa tecnologia. Quello che stiamo vedendo, come dicevo precedentemente all'inizio, lo introduceva prima, i quattro titoli, perché sono rilevanti, ovviamente cubano circa il 40% dell'S&P, quindi ovviamente è rilevante capire come si stanno muovendo queste società in termini generali, e quindi come sta andando l'andamento. Abbiamo visto come Apple, per esempio, inizio anno sta andando, diciamo, ha perso abbastanza in termini di valorizzazione, quindi capiremo un attimo com'è diciamo, l'andamento di questo e degli altri titoli. In generale è importante capire come vanno i trimestrali, ma in particolare quello, appunto, come introduceva il discorso di DeepSeek, ovviamente questo perché getta un po' di luce, un po' di dubbi su tutte le parti delle componenti tecnologiche americane, perché ovviamente mette in, diciamo, potenzialmente in ombra il primato americano nel settore, diciamo, della parte dell'AI, e il fatto che comunque si stia riducendo, o che comunque magari mette in discussione l'enorme spesa che sono state fatte da parte di tutte queste grandi società tecnologiche, non soltanto per la creazione dei modelli di intelligenza artificiale, ma anche e soprattutto sui data center. Ora, capire quanto effettivamente diciamo saranno alternativi o comunque sono, diciamo, dei competitor questi modelli di intelligenza artificiale, lo vedremo nel corso dei prossimi settimane, giorni, anche perché comunque qui si corre velocemente. è indubbio il fatto che comunque un settore particolarmente ricco e particolarmente grande come quello dell'intelligenza artificiale, come una parte tecnologica, avrebbe comunque spinto le società a sviluppare e quindi creare una sorta di competizione. Quello che è rilevante è capire effettivamente le società che sono cresciute tanto nel corso degli ultimi periodi, quanto il vantaggio competitivo che hanno accumulato o che hanno sia appunto sostenibile a lungo termine. Questa è la domanda effettiva che gli investitori si stanno cercando di risolvere in questo momento. Questo è rilevante per capire se quelle valutazioni sono adeguate o se sono invece troppo alte o potenzialmente troppo basse.
Voglio fare una domanda molto aperta. Sabato Plus 24, il supplemento del Sole 24 Ore, è uscito con una copertina dedicata alla Cina. C'è anche adesso la circostanza del Capodanno lunare, ci saranno diversi giorni di pausa, forse utili anche per capire se l'economia cinese sta ancora soffrendo pesantemente, magari più di quanto si riesce a cogliere, o se invece si è avviata verso una ripresa. Ci sono state anche molte perplessità sulla validità dei dati che vengono diffusi, insomma.
Allora, sulla validità dei dati, diciamo, li prendiamo per buoni, anche se ovviamente ci possono essere le analisi, diciamo, fatte di prima mano e quindi direttamente dagli analisti che abbiamo sul campo, ovviamente sono fondamentali per noi, perché ovviamente per cercare di capire se effettivamente quei dati sono corretti o meno. In generale, sulla parte della Cina, quello che ho letto anch'io l'articolo che faceva riferimento e l'aggiornamento, ovviamente si parla dell'anno del serpente come appunto un animale che cambia pelle, e la domanda di fondo ovviamente è se la Cina sarà in grado di cambiare pelle e quindi cambiare passo, e soprattutto la domanda che non soltanto si fanno un po' tutti gli operatori, ma si fanno anche magari gli investitori che sono stati un po' delusi dall'andamento del mercato cinese nel corso degli ultimi anni. Su una fase ovviamente di transizione, quello che abbiamo visto è che l'ultimo, per esempio l'ultimo trimestre, è stato estremamente positivo. Sul discorso sui dati è stato forse estremamente molto positivo rispetto a quello che abbiamo visto nel corso degli ultimi periodi, ma è dovuto anche a una fase, diciamo, specifica, perché magari nel corso prima dell'entrata in vigore dei dazi c'è stato un numero o magari volumi di esportazioni o comunque di commercio che è stato un po' più alto rispetto all'ultimo periodo. In linea di massima riteniamo che la Cina sia ovviamente importante come economia. Quello che da investitori facciamo fatica in questo momento a identificare è una stabilità di questa crescita, o se effettivamente hanno cambiato pelle. Ci sono ancora tante tematiche, secondo noi, da risolvere in questo momento. È un mercato che comunque presenta tanta volatilità, d'altra parte presenta anche un governo centrale che è ovviamente pronto, diciamo, a sostenere la crescita, e una banca centrale che è pronta, diciamo, a abbassare i tassi. Anche in questo caso qui potenzialmente ci aspettiamo una riduzione dei tassi di interesse per sviluppare o potenziare quella che sono i livelli di crescita. Per rispondere alla domanda, è un tema interessante, sì, rappresenta un po' un'incognita significativa per quanto riguarda la crescita a livello globale, però in questo momento è un'area da prendere un po' con le pinze in questo momento, diciamo.
Con
dati positivi, però comunque sì, diciamo, soprattutto anche quello che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, una grande opportunità di crescita, però in questo momento non rimane fortemente, diciamo, sull'area della crescita o sullo sviluppo, ma un pochino più, un andamento un pochino più antalenante verso soprattutto mercati come per esempio il mercato americano, che è cresciuto in maniera significativa.
Stamattina è frenata infatti di nuovo l'attività manifatturiera con l'indice PMI che è diminuito nel mese in corso.
Grazie mille a Tommaso Tassi, Country Head per l'Italia di Columbia Freedom Needle Investments. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buona settimana, grazie mille.
Io le trasmissioni di economia e finanza come la vostra le odio.
Allora, caro Mauro, negli ultimi mesi solo il 33% degli italiani ha dichiarato di essere riuscito a risparmiare qualcosa del reddito guadagnato, in media circa l'8%, ma quasi 7 italiani su 10 dichiarano di avere comunque soldi da parte. Questa indicazione viene fornita dall'analisi sul risparmio degli italiani, che è condotta dall'osservatorio mensile Findomestic e Gruppo BNP, ed emerge che se da un lato la capacità di accantonare regolarmente una parte di quanto si guadagna è una prerogativa di pochi, dall'altro la tendenza a costruire un risparmio nel tempo appartiene ad una larga maggioranza della popolazione. Quasi la metà di chi ha soldi da parte risparmia però senza un metodo e senza un programma specifico, quindi senza obiettivi di investimento. Solo il 22% fissa degli obiettivi e li raggiunge, il 30% pur ponendosi degli obiettivi non riesce a centrarli. Infine, oltre la metà degli interpellati da questa rilevazione non riesce a mettere da parte nulla a fine mese, mentre l'11% non ne ha neanche percezione. Abbiamo rilevato, ha dichiarato un manager, appunto, il responsabile dell'osservatorio Findomestic, si tratta di Claudio Bardazzi, che il 65% di chi ha dei risparmi tende ad investirli. La maggior parte di loro predilige prodotti finanziari classici come fondi o titoli di Stato, mentre il 45% opta per libretti di risparmio e conti di deposito. Inoltre c'è una quota rilevante di risparmiatori, circa il 35%, e sono soprattutto donne giovani che lascia i propri risparmi sul conto corrente rinunciando a farli fruttare, spesso per diffidenza e timore, attitudini, Mauro, che conosciamo perché li abbiamo largamente analizzati anche nel nostro libro Investire perché, guida per risparmiatori indecisi.
Allora, io invece vi voglio dare una brevissima indicazione per quanto riguarda lo spettacolo e misure di sostegno per gli artisti e coloro che insomma si occupano a vario titolo di attività di spettacolo. Perché? Perché oggi sul Sole 24 Ore, nel numero del lunedì, come sempre numero da collezione, vi segnalo tra l'altro con l'esperto risponde tutto un approfondimento sul lavoro domestico, ne abbiamo parlato proprio settimana scorsa con Ornella Lacqua, e oggi proprio Ornella Lacqua insieme ad Alessandro Rotaporta torna a esplorare le normative sul lavoro domestico. Ma una cosa molto interessante che segnala oggi Sole 24 Ore per la penna, per l'autrice Serena Uccello, è che la legge di bilancio ha sì confermato questa che si chiama indennità di discontinuità per gli artisti e i creativi. È una indennità che non è una vera e propria indennità di disoccupazione, serve a coprire quelle fasi dell'attività appunto artistica in cui fatalmente non si guadagna, perché magari si sta preparando uno spettacolo e quindi non c'è un introito. Però, viste le note diffuse dall'INPS proprio da poco, che ha specificato l'INPS i termini di apertura dal 15 gennaio e di chiusura il 30 aprile per presentare le richieste, ecco che il lavoro del 24 ore segnala che ci sono tempi troppo lunghi nell'erogare i fondi, procedure d'accesso che sono giudicate complicate, soprattutto complicato il calcolo degli importi, e poi c'è, ohimè, il fatto che l'ammontare delle risorse stanziate è poco, è molto basso. Tant'è vero che nella legge di bilancio i fondi sono risultati in calo, nel 2023 venivano pagati 20 milioni, quasi 21, sono diventati 7,9 nel 2024, quindi non sorprende che le domande da più di 12.000 siano scese sotto le 10.000 unità, 9.224 nell'anno appena concluso.
Siete pronti per Telefisco?
Guarda, siamo nati pronti per Telefisco e comunque se vuoi iscriverti telefisco.ilsole24ore.com.
Sei nato per fare numero.
No, perché guarda che avremo un parterre come sempre di esperti, avremo le risposte dell'Agenzia delle Entrate alle domande del pubblico e degli esperti, e poi insomma come sempre la legge di bilancio, l'avvio dell'anno è un momento di grande, viene da dire di grandi opportunità, perché spesso molte delle novità non sono immediatamente comprensibili, quindi vi aspettiamo tutti a Telefisco, telefisco.il24ore.com. si può fruire gratuitamente, poi invece c'è una versione advance che costa qualcosa ma si ottiene molto di più. E adesso le borse.
Ma quanto è brava Deborah Rosciani, bravissima.
Due di denari.
Guarda che Telefisco, Telefisco di santa ragione.
All my suffering, all useless. E allora, caro Mauro, pronti a ripartire con questo approfondimento appunto che abbiamo scelto di effettuare quest'oggi? Parliamo di casalinghe e casalinghi, anche perché ci sono anche degli uomini che magari possono fare questa scelta di prendersi cura appunto della famiglia e della casa, magari perché si fa una scelta volontaria, magari perché ci sono dei momenti della vita in cui il lavoro non c'è e quindi magari si fa anche una staffetta, no, familiare tra moglie e marito. Insomma, intanto c'è una scadenza, quella della fine di gennaio, data entro la quale il 31 va pagato il premio per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. E poi c'è un tema invece di previdenza per le casalinghe, perché ci sarebbe un fondo al quale poter effettuare dei versamenti, ma le persone che magari negli anni hanno aderito in realtà non riescono a calcolare effettivamente bene poi quale sarà la prestazione di questo fondo, perché come sappiamo bene basti vedere anche come funzionano i fondi pensione tradizionali, no Mauro? Per ottenere delle rendite integrative interessanti bisogna impegnarsi per un prolungato periodo di tempo e magari fare anche dei versamenti cospicui. E insomma sono due temi quindi molto importanti, molto delicati, abbiamo scelto di esplorarli questa mattina con un ritorno a Due di Denari, da un po' che non la sentiamo, e quindi bentornata a Federica Rossi Gasparrini, che è presidente nazionale di Federcasalinghe e anche del comitato amministratore del Fondo Autonomo Speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Gasparrini, buongiorno presidente. Presidentessa, non so come dobbiamo utilizzare il gergo, ma insomma noi intanto fa piacere che lei sia ritornata con noi. Cominciamo con la scadenza del 31 gennaio, il termine per effettuare il pagamento dell'importo annuale della polizza obbligatoria dell'assicurazione contro gli infortuni domestici. Andrei subito ad analizzare la questione dell'obbligatorietà, presidente Gasparrini, perché forse in realtà molte casalinghe ancora non sanno che c'è questo strumento che in realtà viene alimentato già da molto tempo.
Esatto, la difficoltà dell'obbligatorietà abbiamo dovuto introdurla nella legge, perché non avremmo altrimenti ottenuto la legge di tutela per le casalinghe. Quando tu presenti una proposta di legge devi attenerti a quelle che sono le indicazioni generali, e dovevamo mettere l'obbligatorietà perché volevamo l'equiparazione del lavoro di cura non retribuito al lavoro di cura retribuito o al lavoro retribuito classico, che è obbligato ai contributi. Ed ecco la parola obbligatorio, che però non è stata mai applicata. Diciamo però che con poco, 2 euro al mese, hanno un'assicurazione infortuni sul lavoro di casa, sul lavoro di cura, assolutamente conveniente.
Tra l'altro noi impropriamente definiamo questo uno strumento destinato alle casalinghe, ma per la verità, siccome il range anagrafico anche delle persone che si possono coprire con questa polizza è molto ampio, perché è uno strumento destinato appunto a chi ha un'età compresa fra i 18 e i 67 anni compiuti e svolge il lavoro domestico, appunto il lavoro di cura per componenti della famiglia che hanno bisogno, in realtà ci può essere, ma anche gli studenti forse che magari studiano per l'appunto, non lavorano, ma da quello che capisco, presidente Gasparrini, anche quindi fasce che noi non immagineremmo possono sottoscrivere questa polizza, giusto?
I detti studenti fuori sede, perché effettivamente spesso i ragazzi in università affittano un appartamento in 2 o 3 amici e poi se lo curano. Quindi sono anche loro possibili iscritti, e ne abbiamo, ci sono giovani studenti iscritti perché proprio fanno questo, esplicano questa attività, e ricordo importanti pensionati, le pensionate fino a 67 anni, perché quando uno è in pensione si dedica alla cura della famiglia, alla cura dell'abitazione, e gli uomini spesso ai piccoli lavoro fai da te. Quindi pagare 2 euro al mese per essere tutelati in caso di incidente è importante.
Allora, molti ascoltatori chiedono: si può fare anche se si ha una pensione? Luigi ci scrive: io sono in pensione e faccio il casalingo in aiuto a mia moglie e devo assicurarmi. Qua bisogna considerare l'età, i 67 anni, dai 67 in avanti ci si la possibilità è esclusa, giusto?
Sì, però diciamo questo, che se non io non ho un lavoro retribuito, mi posso garantire con 2 euro al mese deducibili una tutela in caso, speriamo di non avere mai incidenti, poi purtroppo qualcosa succede ogni tanto, qualcuno, è importante avere una tutela. E ricordo, per il caso più brutto, che raramente, per fortuna, ma qualche volta succede, della morte di una donna, di una mamma, la tutela INAIL tutela i ragazzi, i figli, fino a fine studi, maggiore età e fine studi, con un assegno mensile per ciascun figlio. Perdere una mamma è un disastro totale, ma avere una risorsa economica che ti aiuta a sopravvivere vale. Ora noi abbiamo questa assicurazione, ripeto, 24 euro l'anno, scade a fine mese adesso, ma si può comunque, ci si può iscrivere anche successivamente. Gennaio, dopo gennaio c'è il mese di febbraio, si può, sì, c'è però una penalità di 6 euro, quindi fino a fine gennaio pago 24 euro, dal primo gennaio devo aggiungere questa penalità di 6 euro.
Presidente, ma nel caso in cui malauguratamente si sia iscritti all'assicurazione INAIL per il lavoro domestico, capita un infortunio e quindi si subisce un danno che provoca magari una inabilità, un'invalidità, le prestazioni di questa polizza vengono erogate facilmente o bisogna lottare, come spesso capita con tante assicurazioni, che devi dimostrare veramente di essere un derelitto totale?
Devi avere un documento medico che attesta la gravità dell'invalidità, certamente, però dopo le cose proseguono abbastanza tranquillamente, a meno che tu pretenda di avere un danno maggiore di quello che, certo, il medico certifica, ma con certificato medico l'erogazione della rendita mensile non tassabile a vita avviene secondo le regole normali di una civiltà in cui vorremmo vivere.
Allora, tutta la descrizione,
ricordavo i numeri.
Esatto. Sì, certo. Se volete domande, 800 24 0024, o per intervenire in diretta, o 349 238 6666 per i vostri messaggi. E a proposito di messaggi, l'iscrizione può avvenire tutta in digitale partendo dal sito INAIL settore assicurazione?
Sì. In digitale, questo è un problema che dobbiamo cercare un po' di superare, perché abbiamo molte persone che telefonano per la difficoltà. Il digitale è entrato in modo rigidissimo col Covid. Adesso forse per facilitare a chi è meno attrezzato sull'uso dei metodi, vedere anche di trovare una soluzione immediata, questa però per l'anno 21, per quest'anno solo digitale.
Quindi, però si può andare anche agli uffici delle poste, da quello che vedo, quindi comunque trovare un interlocutore, sì, che aiuti, però bisogna fare lo speed.
A partire dal sito inail.it, poi naturalmente insomma gli uffici postali ad esempio sono possono intervenire in aiuto. Adesso invece interviene in aiuto, ma di chi sta viaggiando, la parte delle informazioni sulla viabilità, in una parola, il traffico.
State a casa.
Due di denari. Dillo a due di denari.
Allora, diciamo a due di denari molte cose, tra cui ad esempio quello che ci ha riferito Maria. Maria è una ascoltatrice che vuole delucidazioni sul fondo di previdenza per le casalinghe. Ci scrive: salve Deborah e Mauro, sono una casalinga, purtroppo ho cominciato a pensare alla pensione troppo tardi. Attualmente ho 61 anni, da 2 anni ho aderito al fondo di pensione casalinghe, quest'anno prima di fare il nuovo versamento ho cercato risposte che però non ho trovato. Mi rivolgo a voi. Fino ad oggi, ci scrive Maria, ho versato 6.500 euro e prima di continuare a versare vorrei avere una simulazione per capire quanto dovrei versare prima dei 67 anni, così da avere una pensione mensile minima pari per esempio all'assegno sociale. Dato che devo decidere se continuare a versare in questo fondo, chiedo per cortesia di fare una simulazione. Dice, se consideriamo ad esempio di arrivare a 15.000 euro a fine periodo, allora qui stiamo parlando di una pensione che ha un calcolo contributivo, quindi è determinante l'importo che viene completamente corrisposto nel periodo. Quindi,
che è un po' quello che le ha risposto l'INPS, perché lei ha proprio direttamente chiesto all'INPS appunto di formularle questa simulazione, no Mauro?
Esattamente. Allora è chiaro che qui stiamo parlando di importi molto molto contenuti rispetto a quelli che vengono correntemente versati per i fondi di categoria. Quindi anche le prestazioni, ohimè, non potranno essere sicuramente particolarmente generose. Però su questo sentiamo che cosa ci può raccontare la nostra esperta, la nostra ospite Federica Rossi Gasparrini. Prego Rossi Gasparrini.
Allora, cerco di dare una risposta coerente, perché questo fondo ha bisogno di essere rivisto, soprattutto adesso in arrivo della legge sui caregiver. Bisogna rivederlo e adeguarlo. Ma rispondiamo alla signora Maria. Secondo legge, se una persona versa contributi per almeno 5 anni e contributi di valore minimo, perché la legge, mi riferisco alla norma, parla di 26 euro mese, quindi poco più di 300 euro anno, può, ma solo a 67 anni, chiedere la pensione di vecchiaia e riceverà la minima sociale più il 20%. Quindi, siccome la minima sociale è 534 euro mese, avrà circa poco più di 600 euro al mese, 5 anni, ripeto, età 67, chiedo scusa, 65, 67 è l'età INAIL, INPS è rimasta all'età 65, quindi può chiederlo e ricevere la pensione di vecchiaia, che è il minimo sociale più 20%, da 65 anni, avendo pagato. Mi sembra che la signora convenga proseguire e il calcolo contribuito glielo faranno, ma non varierà da quello che ho detto.
Quindi l'INPS avrebbe potuto dare questa risposta, secondo lei? Avrebbe avuto le condizioni per fare questa simulazione che lei ci ha dato molto puntualmente?
A lei, dottoressa, che ha aiutato a risolvere il caso del
ma lei questo me lo ricorda, sa che neanche me lo ricordavo, la ringrazio.
Abbiamo fatto una grande battaglia, voglio informarla che abbiamo salvato dall'esproprio 400.000 abitazioni, grazie al lavoro di questa radio. Ringrazio, che portano al cuore.
Grazie comunque, davvero. Sì. Quindi allora ritorniamo alla pensione,
sì,
appunto.
Ritorniamo all'INPS. Io do una risposta seguendo, interpretando la norma. La norma questo dice. Però se la signora vuol mandare a voi una nota scritta, me la inviate, vado anch'io all'INPS. Ma la cosa è dentro nella cornice della legge.
Quindi il tema è che comunque Maria Carmen, si chiama per esteso, appunto converrebbe ancora fare questo piccolo versamento,
sì,
perché anche se ha iniziato,
sì,
tardi, arriva ai 65, riesce a raggiungere,
esatto,
l'importo minimo appunto vicino all'assegno
alla
sociale,
minima.
La minima
poco
sociale.
Più della minima, però ha qualcosa a vita, perché tante volte le persone purtroppo non pensano che nell'età avanzata sia bisogno di una risorsa economica sicura, anche piccola, ma che ci sia. Quindi il mio invito è, l'invito a me stessa è combattere perché sia migliorata, perché per esempio se la signora Maria avesse pagato contributi da lavoro dipendente retribuito, quei contributi non sono ricongiungibili e questo è grave.
Esatto, infatti c'è questo limite che praticamente non si parlano.
Cioè se ha già dei versamenti, magari ha lavorato per 15 anni per come lavoratrice dipendente, però non può parlarsi con i versamenti che poi vengono fatti al fondo casalinghe.
Anche questa sarebbe una bella battaglia da fare, presidente Gasparini. Sì.
L'abbiamo impostata sul tavolo dei caregiver. Mm. Siccome attualmente sul tema caregiver così rilevante, chi è casalinga di fatto esclusa dai contributi, presso il ministero c'è un tavolo, dovrebbe a breve uscire un testo di legge del governo. Dentro ci sarebbe questo miglioramento di questo fondo, perché alle donne e agli uomini succede di entrare nel mondo del lavoro retribuito e poi uscirne. E non si possono perdere sempre dei principi di sicurezza.
No, poi le donne proprio hanno una discontinuità professionale che è un grande problema del nostro paese e quindi più che mai bisognerebbe avere delle tutele che consentono loro di potersi scrivere una storia di contribuzione regolare, ecco.
E mi permetta di dire che è una discontinuità illegittima. Che non si riesca a modificare è una storia, ma che sia non legittimo avere risorse da un lavoratore, non permettergli un ricongiungimento con un altro fondo su una tipo di scelta di vita o obbligo di vita diverso, non sta bene.
No, ma poi io dico anche, se tu hai versato per 10 anni, hai lavorato per un determinato periodo di tempo in un'azienda, in un ente pubblico, dove vuoi, poi hai deciso di prenderti cura della famiglia, ma che vadano veramente persi questi anni di versamento, non si possa trovare una soluzione per restituire, anche se è poco, alla legittima contribuente appunto questo denaro, anche qua una storia vecchissima che però non ha mai trovato una soluzione. Mauro.
Sì, volevo riepilogare un attimo insieme alla Presidente Federica Rossi Gasparrini i requisiti della platea. Ovviamente è un fondo di previdenza per persone che svolgono, come è stato detto, lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, quindi questo fa poi in una parola che adesso è diventata più di uso comune, fanno i caregiver o le caregiver. Ci si può iscrivere già dai 16 anni al fondo di pensione, quindi anche volendo insomma avere dei periodi di contribuzione magari in attesa di poi trovare un altro tipo di occupazione, Presidente.
Sì, considerando che il contributo mensile è così limitato, che sono 26 euro al mese, dopo secondo me pensare al proprio futuro ha un valore. Quindi anche in un periodo intermedio alimentare questo fondo, dove ci si può per un certo periodo staccare e poi rientrare, perché si arriva a 1000 euro al mese, non sono una cifra enorme, però è un respiro diverso da 600 euro. Ecco, servono però tanti anni di contribuzione, ma è una contribuzione bassa, è una contribuzione piccola, che sono 26 euro mese.
Allora, avevamo intanto alcune domande di alcuni ascoltatori sulla questione che abbiamo affrontato all'inizio, cioè la polizza, l'assicurazione INAIL per il lavoro domestico. Alcuni ascoltatori chiedono come si fa ad aderire, si deve andare sul sito dell'INPS, si trovano lì tutte le informazioni, occorre dotarsi di SPID e fare l'iscrizione. Un ascoltatore, Marco da Prato, voleva sapere: mia moglie si è rotta un piede per un incidente domestico, sarebbe stata risarcita con l'assicurazione? Presidente Rossi Gasparini, diciamo che questa polizza serve per danni che provocano inabilità o invalidità, esatto, di un certo tipo, ecco, non per la rottura di un dito o di un piede che risolvi magari in un mese, giusto?
Però se rimane un'invalidità anche piccola del 6%, 7 dal 6 al 15, la polizza prevede 300 euro una tantum.
Sì, esatto, 337 euro esattamente, addirittura una prestazione. Quindi un piccolo risarcimento, ecco, però poi bisogna che il perito, tra virgolette, ti accerti questo questo livello percentuale di inabilità, appunto. Sì, comunque c'è, è piccolino, il 6%, per cui sa, quando si rompe il mignolo del piede che sbatti negli angoli, guarda che quello là,
ma guarda che è doloroso,
quello è doloroso, e prima che lo risolvi ci vuole, quindi 300 euro perché no.
Allora, grazie.
Sì, siamo, sì. Se... dipende da che sia un'invalidità.
Assolutamente.
Sei,
ci faccia sapere, Presidente, come finisce la questione della legge sul caregiver, perché se possiamo dare un'altra spinta come Radio 24 a Due di Denari siamo a disposizione.
E anche sulla permeabilità dei versamenti, ecco, siamo ugualmente a disposizione. Grazie Federica Rossi Gasparrini.
Presidente... Buongiorno.
Buongiorno, Presidente Nazionale Feder Casalinghe e Comitato Amministratore del Fondo Autonomo Speciale per l'Assicurazione contro gli infortuni domestici.
Domani anticipiamolo agli ascoltatori, perché parliamo di sanità integrativa, un altro tema che ci avete chiesto. Avevamo scoperto appunto che hanno cominciato a piovere su di noi tante domande su questo argomento. Abbiamo domani addirittura probabilmente tre ospiti sul tema.
Piatto
non badiamo a spese, a domani.